Il mese di agosto finisce con il record di oltre 103 morti sul lavoro. A Piacenza un corriere ha avuto un malore mentre faceva una consegna. Nel Varesotto un muratore è schiacciato da una soletta di cemento. Nel Ferrarese un lavoratore agricolo sarebbe rimasto incastrato in un macchinario. La sospensione del trattato di Schengen con la Spagna continuerà per altri 15 giorni. Madrid risponde al governo italiano prolungando a sua volta i controlli per 2 settimane. Sanchez serve solidarietà europea per affrontare la crisi migratoria. Colpiremo duramente l'Iran. Donald Trump valuta nuovi attacchi nello stretto di Hormuz per compromettere le capacità missilistiche iraniane. Dopo un mese di tregua sono ripresi gli scontri tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, si chiamava Pasquale Andriotta, il corriere 42enne che a Piacenza ha avuto un malore ed è morto mentre faceva una consegna. Non si sa ancora cosa abbia causato il malore. Per la FILT, il sindacato di categoria della CGIL, non si esclude che abbia avuto un ruolo il caldo. Non è l'unico morto sul lavoro di oggi. A Cento, nel Ferrarese, un uomo di 41 anni avrebbe sbattuto la testa dopo essere rimasto impigliato in un macchinario mentre lavorava nei campi, mentre a Origgio, in provincia di Varese, un muratore di 55 anni è stato schiacciato da una soletta di cemento all'interno di un cantiere. È morto anche lo storico allenatore delle giovanili del Giulianova, un malore mentre dirigeva l'allenamento dei suoi ragazzi, quindi anche lui rientra nella categoria dei morti sul lavoro, categoria che ad agosto ha raggiunto numeri alti, come ci spiega Bruno Giordano, magistrato di Cassazione ed ex direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Abbiamo toccato un record tristissimo nel mese di agosto. Si chiude un mese con oltre 103 morti sul lavoro, più di 3 al giorno, che ovviamente il mese di agosto è quello in cui la maggior parte dei luoghi di lavoro sono stati chiusi e quindi una necessità intervenire immediatamente, non con delle norme, perché abbiamo le norme che possono prevenire tutto questo, ma per farle applicare gli organi di vigilanza, però continuano a non essere diffusi sul territorio, a non essere coordinati, a non essere organizzati. Gran parte di questi morti e feriti sul lavoro avvengono nelle piccole e medie imprese che corrono in modo concorrenziale per conseguire dei subappalti, come avviene appunto nella logistica, come avviene in edilizia, come avviene anche nei servizi alla persona. Bisogna che si guardi al contratto di appalto e di subappalto non come via di fuga rispetto ai diritti dei lavoratori, ma come luogo di maggior tutela e di maggiore cura.
Il governo ha prorogato di altre 2 settimane il blocco di Schengen nei confronti della Spagna, deciso dopo la crisi migratoria a Ceuta. Madrid ha risposto prorogando a sua volta i controlli dall'Italia per lo stesso periodo di tempo e Sanchez ha di nuovo affermato che per risolvere la crisi di Ceuta serve la solidarietà europea. L'esatto contrario della politica italiana nei confronti del governo spagnolo. Le opposizioni parlano di bugie e propaganda e chiedono a Meloni di riferire. Pierfrancesco Maiorino, responsabile immigrazione del PD.
Io credo che il governo lo faccia per una ragione politica molto banale, che è quella del fatto che Fratelli d'Italia e soci hanno paura della concorrenza di Vannacci e quindi devono far vedere agli elettori di destra, quelli più legati alle questioni diciamo migratorie e più attenti su questi temi, che loro sono più fascisti di Vannacci, più vannacciani di Vannacci, più duri di Vannacci. Il risultato è che si fa un grande pasticcio a livello europeo europeo e internazionale, è inevitabile che a quel punto il governo spagnolo risponda in maniera, diciamo, uguale e contraria, e invece noi avremo bisogno di una politica europea, ripeto, di gestione condivisa della questione migratoria, con nuovi canali d'accesso legali e sicuri per controllare effettivamente il fenomeno migratorio, e con un'idea di redistribuzione della responsabilità dell'accoglienza che veda tutti cercare di cooperare e non cercare di fregarsi a vicenda.
Domani a mezzogiorno scadranno i termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge sulla legge elettorale che approda al Senato. A destra si stanno complicando la vita. Fratelli d'Italia presenterà di nuovo l'emendamento sulle preferenze che era stato bocciato con il voto segreto alla Camera. Ma ora è l'ipotesi di introdurre il ballottaggio a tornare alla ribalta, e Vannacci ne ha approfittato per attaccare il governo. È la mossa della paura, ha scritto sui suoi social. Da Roma, Anna Bredice.
Sull'introduzione delle preferenze la destra ha trovato un'intesa, ci sarà un emendamento unitario firmato da tutti. Certo era accaduto anche alla Camera dei Deputati che fosse firmato dai capigruppo, poi con il voto segreto si sa come è andata a finire. Al Senato il voto è palese, il problema nel caso si ripresenterà alla terza lettura. Comunque le preferenze ci saranno, anche se è un sistema che probabilmente sarà utile solo ai partiti più grandi. Verrà introdotta l'alternanza di genere nelle liste elettorali, già dalla seconda candidatura in lista, ma nessuna accordo ancora sul ballottaggio, un secondo turno che inizialmente era apparso nelle bozze, poi sparito anche per i dubbi di costituzionalità. Mancando un emendamento unitario su questo, è possibile che lo presenteranno a livello personale, uno da Forza Italia, l'altro da Marcello Pera, il primo ad uscire allo scoperto su questo punto. Meloni non si espone, nella settimana che culminerà con una sua autocelebrazione a Bari, sarebbe imbarazzante mettere la firma su un ballottaggio che servirebbe solo ad assorbire i voti di Vannacci, il quale, avendo capito da tempo l'operazione, oggi dice: non dovevo essere irrilevante, il ballottaggio è solo il segno della paura. Dice il generale che la sua ideologia fascista la usa per dragare consensi a destra, non sarebbe utile per lui mettersi a disposizione per far tornare Meloni al governo, almeno dal punto di vista elettorale. Domani scadono i termini per presentare gli emendamenti, il 9 si arriva in aula con tempi contingentati, così da permettere una terza lettura prima di ottobre, ma le proteste a cui l'opposizione sta pensando e i voti segreti alla Camera potrebbero ostacolare il blitz della maggioranza. Linea allo studio.
A Roma è stata trovata morta nella sua casa una famiglia di 3 persone, una donna di 41 anni, un uomo di 42 e la loro figlia di 5 anni, una bambina con una disabilità grave. L'ipotesi è che il padre o la madre abbiano sparato con una pistola che è stata trovata nella casa. Secondo indiscrezioni, la coppia avrebbe lasciato dei biglietti in cui parlerebbero delle difficoltà legate alla disabilità della figlia. Il presidente del quarto municipio, la zona in cui viveva la famiglia, ha detto che la loro situazione era seguita dai servizi sociali. Nonostante li avessimo in carico e fossero seguiti anche economicamente, non è bastato, ha detto il presidente Massimiliano Umberti. Donald Trump ha minacciato di tornare a colpire con forza l'Iran ed è possibile che nelle prossime ore ci siano nuovi raid statunitensi. Dopo poco più di un mese di tregua, la scorsa notte le forze americane e i guardiani della rivoluzione sono tornati a scontrarsi con missili e bombe. Il comando USA ha accusato i Pasdaran di voler posare delle mine nello stretto di Hormuz. Per questo sono state bombardate delle postazioni sull'isola di Larak. La risposta iraniana è stata immediata con missili contro una base USA in Giordania. Trump adesso sta valutando di sferrare attacchi mirati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità radar e missilistiche. Il servizio di Michele Migone.
Non è la ripresa della guerra aperta, neppure con tutta probabilità l'inizio di una campagna aerea statunitense contro gli iraniani, anche se nelle prossime ore è probabile che le forze armate americane tornino a colpire. Sembra più che altro un episodio fisiologico nella situazione di no guerra e no pace in cui si trovano i due paesi. Si contendono il controllo dello stretto di Hormuz. Gli iraniani vogliono impedire che le navi da guerra USA tengano aperta il corridoio che passa vicino alle coste dell'Oman. Gli americani invece vogliono continuare a bloccare i porti iraniani. Quello che è successo potrebbe quindi ripetersi già nelle prossime ore o nei prossimi giorni o nelle settimane a venire. Difficile però pensare a un'escalation. I capi delle forze armate hanno detto a Pete Hegseth, il segretario della difesa, che un impegno militare prolungato in Iran ora mette a rischio l'intero sistema di sicurezza USA. La Casa Bianca ha puntato sulla guerra economica per strangolare il regime iraniano, azione che rischia però di essere poco efficace, visto che i più importanti paesi che hanno rapporti commerciali con Teheran non hanno aderito all'iniziativa americana. Emblematico il vertice Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che si tiene in Kirghizistan. Xi Jinping, Putin, l'iraniano Pezeshkian, l'indiano Modi si incontreranno in questi due giorni, consolidando così dei rapporti sui quali Washington non può certo interferire, nonostante le minacce del segretario al tesoro Scott Benson.
E si è aperto appunto oggi in Kirghizistan il vertice dello Shanghai Cooperation Organization. L'organizzazione ha tra i suoi 10 membri Cina, Russia, India e Iran. L'agenda dei lavori comprende sicurezza regionale, lotta al terrorismo e minacce transnazionali. Il vertice è anche l'occasione di incontri bilaterali. Oggi il presidente cinese Xi Jinping ha parlato con Vladimir Putin. I due leader, riferisce il portavoce di Putin, hanno discusso di Ucraina solo di passaggio per concentrarsi su altri temi. Nella ricostruzione cinese dell'incontro, invece, nessun accenno ai rapporti tra Russia e Ucraina. Il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
Xi e Putin si sono incontrati a margine del summit della Shanghai Cooperation Organization di Bishkek in Kirghizistan ed è in quel quadro che il loro bilaterale va inquadrato. In giornata ci sono stati infatti altri incontri in successione con i leader dei paesi che fanno parte di quella che è già stata ribattezzata la NATO d'Oriente, ma che non è un'alleanza militare bensì un organismo di coordinamento soprattutto sulla sicurezza in Asia. In questo senso, oltre a rilanciare sul piano degli accordi economici, Xi Jinping e Putin hanno voluto ribadire che l'intesa tra Cina e Russia punta soprattutto a creare stabilità in un mondo caotico. Xi Jinping in particolare ha ricordato che l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai ha la responsabilità di salvaguardare la stabilità regionale e promuovere lo sviluppo e che la Cina è pronta a collaborare con la Russia e con le altre parti per puntare alla riforma della governance globale verso un mondo multipolare, equo e ordinato. Il messaggio è chiaramente rivolto agli Stati Uniti, ma può anche essere rivolto allo stesso Putin, che dal canto suo ha invece insistito più sui temi economici. Al momento non è chiaro se i due hanno discusso del Power of Siberia 2, il gasdotto di cui si parla da anni e che dovrebbe rifornire la Cina di gas russo per una quantità più o meno equivalente a quello che la Russia forniva all'Europa prima delle sanzioni. La comunità di vedute è forte sul piano politico, ma i soldi sono i soldi e l'affare non si chiude perché le due parti non hanno finora trovato un accordo sul costo del gas. Quindi, riassumendo, incontro sulla falsariga degli ultimi, grandi sorrisi, strette di mano, leggendo tra le righe emergono però sfumature anche differenti.
In Nepal si sta cercando di raggiungere centinaia di lavoratori del settore idroelettrico rimasti intrappolati dentro a delle gallerie dopo l'alluvione della scorsa settimana e oggi il personale di soccorso ha usato anche un'esplosione controllata per cercare di raggiungere i lavoratori. Secondo le autorità sarebbero 639 su un totale di quasi 4.000 persone ancora disperse. A Roma, tre agenti di polizia penitenziaria sono stati interdetti dal servizio per un anno in base all'inchiesta sulle presunte violenze e torture nel carcere minorile di Casal del Marmo. Secondo le informazioni disponibili, il provvedimento nei confronti dei tre poliziotti sarebbe stato deciso dal giudice per le indagini preliminari dopo le testimonianze dei 12 detenuti che avrebbero subito le violenze. Sentiamo Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone.
I fatti di tortura hanno riguardato più ragazzi, tendenzialmente tutti ragazzini molto giovani e stranieri, e sono durati nel tempo con sistematicità, con quella idea di impunità che caratterizza molte volte gli abusi e le violenze in carcere. E noi ovviamente adesso auspichiamo, dopo 15 mesi, che ci sia giustizia per questi ragazzi. Ripeto, torture, abusi, violenze, minacce fisiche e psicologiche nei confronti di giovanissimi, è veramente indecente. Sono tre coloro che sono stati per ora cautelativamente sospesi dal servizio, ma sono di più gli agenti coinvolti, sono una decina. E guardate, lo dico ai radioascoltatori, che Casal del Marmo non è un posto dove stanno centinaia di persone, ci sono una cinquantina e sessantina di ragazzini. Se in un momento storico ben preciso 10-12 ragazzini vengono brutalmente trattati da 10 agenti e c'è la parola tortura, ripeto, nelle decisioni giudiziarie prese, vuol dire che è un fatto sistematico, è un fatto non occasionale, non riguarda la mela marcia.
E il giornale di Popolare Network finisce qui, le notizie tornano domani mattina alle 6:30. Una buona notte da Matteo Lefons.